Oggi vorrei soffermarmi su alcune caratteristiche dell'etica del discorso, sempre come introduzione generale. Vorrei analizzare tre caratteristiche dell'etica del discorso. E quali sono? Anzitutto, essa è un'etica cognitivistica. In secondo luogo, è un'etica formalistica. In terzo luogo, è un'etica deontologica, ma non esclude le conseguenze. Ecco, esaminiamo molto brevemente queste tre caratteri dell'etica del discorso, che sono presenti, come vedremo, sia nella prospettiva di Habermas, sia nella formulazione che ne fa Appel. Anzitutto, l'etica del discorso è cognitivistica. Cosa vuol dire cognitivo? Vuol dire conoscenza, no? È un'etica perciò che si basa sulla conoscenza. Perché? Perché intende stabilire la validità delle norme che sono oggetto di un discorso, e quindi anche quelle dei giudizi morali. E queste norme e questi giudizi non dipendono, sono indipendenti dai nostri stati mentali, cioè non dipendono, per esempio, dai nostri desideri, no? Dalle nostre preferenze individuali. Quindi questo è molto importante. Ma questo non vale solo per l'etica del discorso. Quando formuliamo giudizi conoscitivi, in genere, prescindiamo dalle nostre preferenze individuali, dai nostri desideri, insomma dalle nostre componenti affettive, volitive, emotive, dalle nostre sensazioni, dai nostri sentimenti. Insomma, 2 più 2 fa 4, tanto per fare un esempio, indipendentemente dalle nostre emozioni, desideri, sentimenti, volizioni, stati d'animo, eccetera, no? Ecco, quindi è un'etica cognitivista in questo senso, no? Nel senso che tende a stabilire, questo lo vedremo molto bene più avanti, la validità delle norme che regolano i discorsi morali. Il problema della validità è un problema che ci occuperà in modo più specifico. Ecco, tendono a stabilire la validità in modo cognitivo e quindi prescindendo dalla nostra componente affettiva, volitiva, eccetera. Prescindendo non vuol dire cancellandola. Come possiamo cancellare, è vero, la nostra componente, è vero, emotivo, sentimentale, affettiva, però ne possiamo mettere tra parentesi, ne possiamo momentaneamente trascurare. Insomma, questo momento cognitivo viene a dire che una norma o un giudizio morale che presiedono al discorso, o indipendentemente dal discorso, un giudizio morale, sono validi, attenzione che più avanti, è vero, distingueremo bene che cosa significa che verità e che cosa significa validità, non sono la stessa cosa. Altro è, è vero, la validità, altro è la verità. Anche la nostra lingua in effetti ci aiuta, come sempre oso dire. In questo, quando abbiamo due termini diversi, è vero, vuol dire che ci sono due concetti o due significati diversi. Quando formuliamo giudizi circa ciò che è valido, E sì, vanno distinti da ciò che è vero, insomma, verità e validità sono due concetti distinti. Bene, dicevo, quando formuliamo una norma e un giudizio morale, ecco, essi non sono validi perché sono approvati o disapprovati, no? Ma perché appunto ne riconosciamo la loro validità. E vedremo che cosa vuol dire riconoscere la validità, del discorso. Dunque, l'accettazione di una norma o di un giudizio, dipende perciò dal riconoscimento della sua validità. Questo è un punto, molto importante. Vedremo che la validità è il nucleo, no? Per certi versi, dell'etica del discorso. Fino ad essere vero una regola, no? Del discorso. Questo problema cognitivo, come vedete, che è, come dire, fondamentale per l'etica del discorso, in fondo va oltre l'etica del discorso, no? Perché noi, come dire, dobbiamo distinguere, appunto, quando formuliamo un giudizio sul piano conoscitivo, dobbiamo distinguere ciò che è la validità, e dobbiamo, è vero, considerare che esso viene emesso, e pronunciato, facendo astrazione, ponendo tra parentesi, la nostra componente è vero, è emotivo, affettiva, i nostri desideri, le nostre preferenze, no? Molto spesso nella vita pratica, non distinguere questo, comporta molti equivoci, persino molti errori e anche molti fraintendimenti, no? Ripeto, quando dimostro il teorema di Pitagora, che pure abbiamo imparato da dimostrare a scuola, cosa c'entra la mia affettività, i miei sentimenti, i miei desideri, le mie preferenze? Essi esistono in me, no? Come li posso mai cancellare? Però non apportano nessun contributo alla dimostrazione del teorema di Pitagora. Questo è chiaro. Come dire, no? La logica deve fare a meno, prescinde dalla nostra sfera effettiva, affettiva, emotiva, eccetera. Bene, avremo modo di approfondire questo punto, no? Quindi rimane la prima caratteristica per ora a cui stiamo accennando, che appunto è l'etica del discorso, è cognitiva. In secondo luogo, l'altra caratteristica è formale, è addirittura formalistica per certi versi. In che senso? Formale si oppone a contenuto, forma si oppone a contenuto, no? Come sappiamo, no? Questo è intuitivo, no? L'opposto di una forma è il contenuto. Bene, dicevo, è formalista, è formale. Perché? Cosa significa? Cosa fa? Qual è il fine dell'etica del discorso? È stabilire i principi procedurali che devono essere rispettati da chiunque partecipa al discorso. Quindi tutti i partecipanti al discorso, alla comunicazione, devono rispettare ben precisi principi procedurali, validi per tutti. Sono regole che, come dire, come lo diremo fra breve, universali. Per partecipare al discorso, alla comunicazione, bisogna che tutti rispettino questi principi procedurali. Queste procedure sono uguali per tutti. Come dire, non si tratta qui di assentire o di sentire, ma esse sono regole e quindi, e come tali, vanno semplicemente non accettate o rifiutate. vanno semplicemente messe in pratica, seguite. Uno potrebbe dire, ma questa regola a me non piace. Non ha nessun senso questa obiezione. Le regole, i principi, le procedure vanno seguite. Dunque, perciò è formalistica o formale l'etica del discorso, perché appunto implica il rispetto dei principi procedurali per chiunque partecipa al discorso, ovvero per tutti i partecipanti. E naturalmente aggiungiamo subito, proprio perché abbiamo distinto, no, e anche opposto per certi versi, forma a contenuto, quindi l'etica del discorso formula i principi procedurali per chiunque partecipi al discorso o alla comunicazione. Ma naturalmente non indica, non si pone il problema di formulare, è vero, ciò che si deve dire, i contenuti del discorso, i contenuti della comunicazione, ovviamente. Non stiamo quindi, l'etica della comunicazione o del discorso qui non si occupa di stabilire i contenuti, che cosa dobbiamo comunicare. No? Ma si occupa di stabilire formalmente le procedure, i principi che regolano i contenuti che vogliamo comunicare. Quindi questo è molto importante, no? L'etica del discorso ci dice come dobbiamo comunicare, il modo, le procedure, che devono essere uguali per tutti, devono essere universali, devono essere condivise da chiunque partecipi alla comunicazione. Ma non ci dice che cosa dobbiamo dire, che cosa dobbiamo comunicare, quali discorsi dobbiamo fare, quali discorsi dobbiamo mettere in comune. Ecco, questo è il problema. Perché per condividere vuol dire mettere in comune. Ma come mettiamo in comune i contenuti che vogliamo comunicare? Seguendo tutte le procedure, tutti gli stessi principi procedurali. E l'etica della comunicazione, qui l'etica del discorso, intende proprio stabilire i principi procedurali per chi partecipa alla comunicazione. Quindi è questo che vogliamo fare, è questo che faremo. Enunciare, non solo, ma fondare, e questo è il problema vero che dovremo affrontare, il problema sostanziale, fondare questi principi e regole procedurali per chiunque partecipi alla comunicazione. Questo prescinde da che cosa vogliamo comunicare. Che cosa vogliamo comunicare, i contenuti, non possono essere adeguatamente comunicati, secondo l'etica del discorso, qui i discorsi naturalmente, no? Vedremo che cosa sono questi discorsi, no? Le argomentazioni abbiamo anticipato, no? Se non a partire da ben precisi principi procedurali, validi per tutti. Validi per tutti, ecco il problema della validità, condivisi da tutti, perché qui che cosa, vorremmo arrivare a che cosa in questa etica del discorso? A stabilire attraverso principi procedurali come condividere, mettere in comune questi discorsi che vogliamo fare. E perciò da questo punto di vista l'etica del discorso è un'etica vero formale, perché i principi e le procedure sono sempre formali, e quindi è universale, universalistica. Non è particolaristica. I principi, per natura propria, sono universali. È un'etica universalistica. Dunque, sono principi e norme, procedure e universali. E quindi parleremo di questo principio di universalizzazione, che poi è tipico per ogni etica, no? Ogni etica tende e pretende l'universalizzazione. Con le regole che io pratico nelle mie azioni, in questo caso nelle mie azioni comunicative, non sono soltanto mie, ma sono valide per tutti. Per tutti i partecipanti alla comunicazione. Quindi è un'etica universalistica, questa etica del discorso. perché perché è basata sul principio di universalizzazione che poi formuleremo, no? Nella versione di Apple e anche di Habermas. E quindi vogliamo raggiungere, conseguire attraverso discorsi validi, una condivisione con validità universale. Perché in fondo vogliamo parlare per condividere, no? Anche per il suo contrario, a volte vogliamo parlare per dissentire, no? Ma come lo facciamo? Condividere e dissentire si può a partire da regole comuni, no? Anzi, qui addirittura detto tecnicamente, a partire da regole universali, da principi procedurali universali. Ecco, questo l'etica della comunicazione ci insegna anche appunto a parlare bene, cioè nel senso in modo adeguato, cioè in modo appropriato, secondo le regole della grammatica, della sintassi e della semantica, no? Non è vero, eh? Quindi no, l'etica del discorso non riguarda la comunicazione quotidiana. È una comunicazione qui molto tecnica, no? E appunto è l'argomentazione. Poi abbiamo anche la comunicazione quotidiana. Noi non ci occupiamo, l'etica del discorso non si occupa della comunicazione quotidiana. Non è vero. Quindi, e perciò, come dico, questo principio di universalizzazione, che più o meno è sinonimo, insomma, dell'etica formalistica. Formalizzazione e universalizzazione, possiamo considerarli sinonimi, in realtà non sono proprio identici, naturalmente, esprime la convinzione e non esprime perciò la convinzione che deriva da una cultura, da un'epoca, non vale per alcuni individui e per altri no, 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 prescinde da culture particolari, da epoche particolari, da alcuni individui, no, no. È valida per tutti, è universale, indipendentemente dalle culture, dalle epoche, dal mio assenso, dalle mie preferenze. Naturalmente queste non le cancelliamo, come dico, come direbbe Husserl, no? Le mettiamo in epoché, cioè le mettiamo tra parentesi, ne prescindiamo. Bene, un'altra caratteristica dell'etica è la della terza. E dell'etica del discorso è che essa è un'etica deontologica, ma che non esclude anche le conseguenze. E questo, come vedremo, a prima vista ci stupisce, no? Perché vi ricordate in un altro discorso, lezione che abbiamo fatto in precedenza, abbiamo accennato, no? Alle etiche deontologiche conseguenzialiste e le abbiamo, come dire, distinte, no? E abbiamo detto anche, persino, come dire, separate, no? Vi ricordate, no? E quindi il deontologismo, abbiamo detto, è distinto dal conseguenzialismo. È vero. Qui l'originalità di queste etiche del discorso è che, come dire, cercano un equilibrio, una certa armonizzazione, rimangono tuttavia distinte, tra l'aspetto deontologico e l'aspetto conseguenzialista. Perché, come vedremo, veramente non lo vedremo questo, lo accenniamo, perché non possiamo, insomma, dire tutto in questo corso. Ecco, vedremo che Apple e anche Habermas, ma soprattutto Apple, di cui ci occuperemo precipuamente, ha elaborato anche un'etica della responsabilità nel discorso. E quando si parla di etica della responsabilità, naturalmente si parla anche per le conseguenze del nostro agire comunicativo e in etica delle nostre azioni. Ecco, noi non tratteremo di quel importante libro di Apple, no? Dell'etica della responsabilità. Però questo ci, insomma, come introduzione, ci porta a dire che l'etica del discorso è un'etica, come dire, deontologica, ma anche conseguenzialista, perché vuole elaborare anche un'etica della responsabilità. Deontologica cosa vuol dire? E abbiamo detto, no, vi ricordate, no? Che persegue il bene, no? Che persegue il bene. E quindi è molto importante stabilire un'etica della comunicazione buona. E quindi naturalmente vuole anche stabilire però il giusto, no? Cioè, quali sono le giuste procedure, no? Quindi è deontologica in questo senso, no? Naturalmente lo fa a livello procedurale, perché non vuole stabilire i contenuti di ciò che è bene e ciò che è giusto. Perché abbiamo detto che è appunto un'etica formalistica, no? Quella del discorso. Bene, ma questo però, il fatto che sia deontologico, come accennavo, non esclude in Habermas che sia un deontologismo puro, ma appunto implica anche, soprattutto in Apel, in quel libro che vi ho detto, anche il perseguimento degli scopi, delle conseguenze dell'azione. E quindi vuole, come abbiamo accennato, no? Portare avanti un'etica della responsabilità più che un'etica della convinzione, come direbbe e come abbiamo visto che ha sostenuto Max Weber, no? Quindi questo difficile equilibrio tra principi e procedure, discorso circa il bene e il giusto a livello procedurale. E non implica la rinuncia al perseguire le conseguenze, gli effetti, e quindi onde addivenire ad una responsabilità, ad un'etica della responsabilità nella comunicazione. Questo, come dire, a questo faremo un accenno, perché, ripeto, non ci concentreremo su questo aspetto, su questo libro importante di Habermas, ma ci concentreremo su un punto, direi soltanto, che è appunto la fondazione dell'etica del discorso sul piano dei principi e delle procedure. Bene, arrivederci.